Sono le 8.50, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è Itaca, Alessandro Braga con voi fino alle 10.30. Parleremo molto di Bologna oggi, è l'anniversario, il 46esimo della strage alla stazione. Vi proporremo la diretta proprio dalla piazza, già sono iniziate le celebrazioni. Ha parlato già Paolo Lambertini, il nuovo presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Stanno parlando i rappresentanti istituzionali, è già intervenuto il sindaco. Poi ci sarà il corteo nelle vie centrali. Alle 10.25, l'ora esatta dello scoppio della bomba, il minuto di silenzio, il triplice fischio. Le seguiremo dalle 10 alle 10.30, ma di Bologna parleremo anche prima. Vi racconteremo una strana storia di un neonazista brasiliano arrestato pochi giorni fa qui in Italia, in provincia di Pavia, e ora incarcerato a San Vittore, una vicenda assurda che parte dal 2009. Questo per quanto riguarda Itaca e i suoi approfondimenti. In questo spazio però, fino alle 9.30, la rassegna stampa.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Le aperture dei giornali oggi sono praticamente tutte dedicate a Ceuta, più sull'aspetto politico europeo e italiano che sulla cronaca, con varie sfumature di parole. Vertice UE sui migranti, ad esempio l'apertura del Corriere della Sera, molto secco, molto neutro. C'è la fotonotizia sullo schianto dell'aereo in Perù e poi il Corriere della Sera non poteva non dedicare una doppia pagina, un'intervista al suo padrone, di fatto Urbano Cairo, nel decennale della sua scalata a RCS. Migranti, vertice d'urgenza, racconta invece il Messaggero, che poi ha giornale romano in prima pagina anche un richiamo a quella donna, giovane donna 31enne, caduta dal balcone, o meglio così fino a ieri si credeva, invece è arrivata la notizia che è stata uccisa dal fidanzato. È femminicidio di fatto. E poi migranti, l'Europa si chiude, in mare spuntano le barriere, questo è il Giorno, quotidiano nazionale, anche qui la tragedia in Perù, morti 7 turisti italiani. E poi l'altra grande notizia che si trova un po' su tutti i giornali: Trump avverte, colpiremo più forte l'Iran. Poi bisognerà vedere effettivamente se e quando succederà. L'Europa si spacca in due sui migranti, Sanchez a Meloni ignorante, questo è il Domani. Intanto iniziamo a guardare le parole usate, si spacca, dice il Domani, che dedica anche la vignetta di Magnasciutti in prima pagina all'anniversario della strage di Bologna. Sui migranti è sfida politica tra Sanchez e Meloni all'Unione Europea, questo è l'Avvenire, che però è un'apertura tutta sua, le parole del nuovo presidente della Caritas: cambiamo la legge sull'usura. Andremo a vedere anche questo. Ceuta, la strage in mare, sottolinea invece la Stampa e dice: mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono a 84. Italia imperdonabile, così invece la Repubblica, virgoletta, una delle frasi del premier spagnolo Pedro Sanchez, che accusa l'Italia appunto dopo la sospensione di Schengen. Meloni e altri 21 paesi chiedono e ottengono un vertice dell'Unione Europea martedì. Von der Leyen che parla di una risposta solidale. Precipita un aereo da turismo in Perù, 7 italiani morti, anche qui in prima pagina la notizia. E poi questione Mosca, bomba al party del capo dell'aeronautica, è un atto di terrorismo. Questa era La Repubblica, il Manifesto, sempre con i suoi titoli un po' calembour. Marrocco è il titolo, con una foto di Giorgia Meloni e il suo viso tagliato in qualche modo da una bandiera dell'Unione Europea. In prima pagina, con grande risalto, anche l'anniversario della strage di Bologna. Bologna porta in piazza le sue ferite, titola il Manifesto, che spiega appunto che si parla dell'anniversario della strage e delle tensioni dopo la morte di Fakir. Guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, così invece il Fatto Quotidiano, che anticipa il 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina, che dovrebbe arrivare al Copasir dopo le vacanze estive, quindi a metà settembre più o meno. C'è anche un titolo ovviamente sulla questione Ceuta, febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi dell'Unione Europea. Il Sole 24 Ore, apertura economica ovviamente per il quotidiano di Confindustria, big tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. Il caro carburanti è corsa agli sconti, racconta sempre il Sole 24 Ore. Poi ovviamente la notizia di Ceuta, migranti e confini, martedì il vertice dei ministri dell'Unione. Andiamo a dare un occhio velocissimo anche alle prime pagine dei giornali della destra. Spagna invasa, Sanchez al mare, dice il giornale. La tensione a Ceuta resta altissima, ma il premier attacca la Meloni e poi scappa alle Canarie e pubblica un video in cui parla di musica. C'è anche un'intervista a Matteo Salvini, quasi ministro dell'interno in pectore. Dalle sue parole sappiamo tutta la vicenda di Salvini e della sua voglia di tornare al Viminale. Chiudere i confini, lo dico da 20 anni, è il titolo che riassume un po' il pensiero del vice premier leghista. E poi benzina e furbetti dell'esodo, il governo studia altri aiuti, rincari nel weekend da bollino nero, raffinerie, aumento del greggio, mangiano il taglio alle accise, ma va, che strano. E invece Libero, Giorgia Matador, altro che Italia isolata, la lettera della premier sui migranti sottoscritta da altri 21 leader europei, vertice martedì, solo il PD, dice Libero, difende Sanchez. E poi sulla questione degli attacchi online, lo sapete a proposito di Bologna, che il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta dopo le minacce che ha ricevuto online. Il Libero dice che l'odio è sempre rosso, in rete i più insultati chi sono? I politici di destra. E poi piano PD per spaccare il centrodestra, invece l'apertura della Verità, è partita la strategia degli sgambetti al governo con vista a Quirinale. Per 30 anni, racconta la Verità, i progressisti si sono eletti il capo dello Stato da soli, però visto che il campo largo forse non avrà voti per farcela, ecco che Franceschini chiede scelte condivise, un messaggio secondo la Verità a quella parte di maggioranza più insofferente, dagli azzurri a pezzi della Lega. Queste le prime pagine dei giornali, andiamo a vedere adesso per questa mezz'ora che abbiamo le notizie all'interno. Ovviamente non posso che partire dalla vicenda di Ceuta, dei migranti, con tutti gli sviluppi anche politici che ci sono stati, la cronaca, anche se poi come sempre sui giornali, quando si parla di queste cose, i titoli, le notizie vengono superate dalle ore, dalla notte. È meglio in questo caso ascoltare magari il giornale radio di Popolare Network. Detto questo, c'è la cronaca di quanto successo ieri, ve la prendo dal Corriere della Sera. Vertice d'urgenza su Ceuta, sì all'Italia, Sanchez attacca. C'è anche un retroscena sulla politica che vorrebbe portare avanti Giorgia Meloni in chiave di politiche migratorie, appunto hub per il rimpatrio in vari paesi africani. Ora la premier spinge il modello Albania, racconta in questo retroscena il Corriere della Sera. Ci sono poi interviste, analisi, commenti su tutto quello che sta accadendo. Ad esempio la Repubblica intervista Borrell, ex alto commissario dell'Unione Europea, e vado a prendervi proprio, vi leggo giusto il titolo. Pericolosa la missiva spedita a Bruxelles, dice Josep Borrell, socialista spagnolo, ricordiamo, è stato anche alto rappresentante della politica estera dell'Unione. Lo stop a Schengen è illegale, Roma rompe la solidarietà, ma senza quel vincolo salta l'Unione Europea. Ed è proprio su questo aspetto, in qualche modo, che si concentrano oggi i commenti. Resto su Repubblica, c'è un commento a firma di Ezio Mauro, l'ex direttore. La destra e la sovranità della paura, molto interessante, molto lungo, non so se riesco a riassumervelo nel modo più corretto, vi consiglio di leggerlo. I volti non li guardiamo più, scrive Ezio Mauro, le storie non le conosciamo, gli oltre 100 morti in mare cercando la sponda europea della libertà non riescono a fare scandalo, l'assalto di 50.000 migranti irregolari marocchini alla spiaggia spagnola di Ceuta, più di 48.000 sono già stati rimpatriati, non ha avuto il tempo di diventare un'emergenza umanitaria, perché l'emergenza politica ha sovrastato ogni cosa e ha dato alla destra di governo l'occasione per far intendere che la grande invasione, anticamera della sostituzione, è incominciata e via avanti in questo senso il commento di Ezio Mauro, che dice anche che la destra, se dovesse europeizzare in qualche modo la crisi e le sue soluzioni, perderebbe la vera sovranità su cui vuole giocare il suo anno elettorale, ossia la sovranità della paura. E poi continua e spiega che però il punto non è la destra pura imprenditrice dell'insicurezza permanente, così la definisce Ezio Mauro, ma la pubblica opinione che accetta di vivere dentro questo schema. Ed è lì poi appunto il centro del ragionamento che Ezio Mauro fa e si chiede e dice che il nuovo sentire pubblico in cui siamo ormai immersi non è frutto dell'egemonia della destra, ma dell'egemonia della crisi. Sul ripiegamento morale e civile della nostra società, che rinnega la civiltà italiana dei nostri padri e delle nostre madri, agiscono fattori diversi, ma certo un influsso potente deriva dal venir meno di quelle strutture ideali che sorreggono il sistema. Parla dell'indebolimento di due correnti morali e culturali che in Italia avevano operato a lungo, quella cristiana e quella socialista, e dice in conclusione Ezio Mauro: quelle due correnti, senza saperlo, segnalavano il limite morale della democrazia che ne era consapevole e rispettosa. Oggi quel limite si è dissolto e la destra vuole andare oltre. La domanda decisiva è: dove sta la coscienza del paese? Perché è questa che bisogna conquistare, e la battaglia è culturale prima ancora che politica. Così Ezio Mauro sulla Repubblica. C'è un altro commento invece sul Domani a firma di Marco da Milano: la vergogna dell'Unione Europea e la Gotham City dei sovranisti di casa nostra, è il titolo. E anche qui Marco da Milano va a ragionare su quello che sta facendo l'Unione Europea, in particolare Ursula von der Leyen, che è stata molto timida, ha detto poche parole e nemmeno troppo chiare, non ha nemmeno condannato l'Italia, fa come esempio Marco da Milano per quanto riguarda la sospensione del trattato di Schengen, e dice: proprio questa è la nostra vergogna, la vergogna dell'Europa, di cui si dovrà parlare anche nella campagna elettorale italiana per unire chi ha una visione diversa, chi non si rassegna a vivere in un paese che non è la Gotham City propagandata dalla destra per restare al potere. Questo in sintesi il commento di Marco da Milano. Vi dicevo che l'altra grossa notizia, la seconda grande notizia che c'è sui giornali oggi, è la questione Trump e Iran. Ritorno al Corriere della Sera, anche se la trovate praticamente su tutti i quotidiani, per riassumervela in qualche modo. Trump è pronto a raid pesanti sull'Iran, il regime iraniano che dice: è una follia, risponderemo. Sembra che nelle intenzioni di Donald Trump ci siano nel mirino le infrastrutture energetiche. Questo quanto ci racconta Viviana Mazza sul Corriere, ma Donald Trump ha uno sguardo un po' oltre i fatti del qui ed ora, guarda alle elezioni di midterm, e lì ce lo spiega di nuovo il Domani. Un Titanic chiamato Trump in midterm ad altissimo rischio, tutti i dossier in cui è impegnato, scrive Gigi Riva, si stanno dimostrando un flop e il tycoon sembra sempre più avvitarsi su se stessa. Anche la base storica dei suoi elettori si sta sfaldando e così gli allarmi sul voto di novembre si stanno moltiplicando. Quindi un'analisi del ragionamento di quello che vorrebbe fare in questi giorni Donald Trump, visto anche in chiave elettorale interna. Restiamo sulle questioni estere, vado alla Stampa perché ci sono un po' di aggiornamenti sull'Ucraina e la Stampa li racconta così: diluvio di missili su Kiev, Zelensky chiede i Patriot, siamo rimasti senza difesa. E poi nella stessa pagina invece l'esplosione a Mosca con almeno 3 morti, è stato ucciso un generale russo che cenava in un ristorante di lusso, l'ombra dei servizi di Kiev, ci racconta la Stampa. A proposito di Ucraina, ma in chiave italiana, il Fatto Quotidiano apre così: guerra infinita, a Kiev altre armi tra un mese, e poi Giacomo Salvini nella pagina, nelle pagine interne, pagina 2 e 3, racconta che il governo prepara già altre armi, a settembre arriverà il 13° pacchetto per Kiev. I magazzini sono vuoti, i magazzini italiani, scrive il Fatto Quotidiano, ma il sostegno sarà soprattutto sulla difesa aerea. C'è la Lega che in qualche modo cerca di prendere un po' le distanze su questo, su questi nuovi aiuti all'Ucraina. Vogliamo discontinuità, noi siamo contrari. Poi si sa che la Lega sia sempre allineata alle scelte fatte dal governo. In questo caso c'è la giustificazione di Borghi, fedelissimo salviniano, che è anche membro del COPASIR, che dice: lo sapete, al COPASIR viene fatta la comunicazione, non c'è da votare, noi siamo contrari. Sta di fatto che il Fatto Quotidiano, scusate il gioco di parole, racconta che a settembre arriverà questo 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Per vedere spesso notizie che arrivano dall'estero, da un continente troppo spesso appunto dimenticato come l'Africa, bisogna sfogliare le pagine dell'Avvenire. Anche oggi è così, che ha una pagina in cui racconta due avvenimenti successi appunto in Africa. Il primo in Etiopia: drone su un monastero ortodosso, era pieno di fedeli, sono almeno 8 le vittime, hanno perso la vita due suore, racconta Avvenire, e secondo fonti anche 6 religiosi. Nella Amara, scusate, si scontrano l'esercito e i gruppi Fano. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha chiesto un'indagine indipendente per capire cosa è successo. E poi invece si parla del Sudan, dove è stato rapito ed ucciso un pastore anglicano. Restando sempre in Africa, ma tornando al Corriere della Sera, c'è un racconto su una vicenda che sta accadendo in Sudafrica. Chiude la scuola di Ofra è Ofra Winfrey, nata da un'idea di Mandela, ha formato 1000 sudafricane. Cosa succede? Ofra Winfrey ha annunciato la chiusura alla fine dell'anno scolastico 2027 di questa scuola per giovani donne sudafricane, che aveva aperto ancora 20 anni fa, sì, nel 2007, 19 anni fa. È un collegio d'eccellenza fondato vicino a Johannesburg per offrire un'istruzione di alto livello alle ragazze provenienti da contesti svantaggiati, che chiuderà appunto al termine dell'anno accademico 2027. Un progetto che era nato da una chiacchierata, un incontro tra Ofra Winfrey e Nelson Mandela. Chiudo la parte relativa alle notizie dall'estero con quello che è successo in Perù, lo schianto di questo piccolo aereo turistico. Sono 13 morti, 7 sono turisti italiani. Anche qui notizia che trovate un po' da tutte le parti, ve l'ho citata dal Giorno Quotidiano Nazionale. Volavano sopra Nazca, spiega il Giorno. Rispondo a Roberto da Pavia, che mi ha scritto proprio in tempo reale al 331-621-4013, dice: ma nessuno parla della strage di Bologna. Ci arrivo, ne parlano vari quotidiani. Vado al Corriere della Sera. Vi dicevo, un'intervista doppia pagina a Urbano Cairo nel 10° anniversario della sua scalata ad RCS. Urbano Cairo parla di tutto e di più, dall'informazione come la intende lui, al suo interesse per la politica, ma dice: non scendo in campo, per usare un termine berlusconiano, perché guido un'azienda con 4.500 dipendenti. E poi racconta, a proposito della politica, parla bene di Giorgia Meloni e bene di Elly Schlein. Insomma, un colpo al cerchio e un colpo alla botte per Urbano Cairo, a cui viene dato ampissimo spazio. Non poteva che essere così sul Corriere della Sera. Resto sul Corriere della Sera perché questa è notizia che ha solo il Corriere, con un dossier di Luigi Ferrarella: appalti e corruzione, corsa agli affidamenti diretti, 2 rinvii a giudizio al mese. Cosa ha fatto Luigi Ferrarella? Ha spulciato il rapporto ANAC ed è andato a vedere come la corruzione succede in Italia. Devo dire che è molto interessante, ci sono vari dati che fanno capire un po' qual è la situazione nel nostro paese. La corruzione in Italia, scrive Ferrarella, è poco donna e molto impresa medio-grande, viaggia al ritmo di 2 rinvii a giudizio al mese, si tiene buono più un piccolo tecnico comunale che il sindaco, l'assessore, e pascola felice l'erbavoglio dell'oasi di affidamenti diretti appena sotto la soglia di gara. E questa è la fotografia scattata dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel rapporto Corruzione Appalti in Italia, analisi gennaio 2020-maggio 2026. Il pallottoliere penale, scrive Ferrarella, nel rinvio a giudizio e arresti e sequestri comunicati al nucleo della Guardia di Finanza in ANAC, dal 1 gennaio 2020 al 15 maggio 2026, conteggia 141 procedimenti, quasi 2 al mese. Quasi il 24% di questi procedimenti è in Sicilia, in Campania il 18%, in Lombardia poco più del 10%, nel Lazio poco meno del 10%. Su 994 imputati, scrive ancora Ferrarella, le donne sono poche in assoluto, poco meno del 14%. E poi si va a vedere in quali casi di corruzione sono coinvolte le donne, sono molto inferiori, dice Ferrarella, il 17% nel pubblico e il 12% solo se si guarda la corruzione a livello di dirigenti, e il 22% invece nel privato, tanto da far osservare all'ANAC che i dati sembrano indicare un minor coinvolgimento delle donne in episodi di corruzione, che potrebbe far pensare a un loro maggior grado di integrità. E poi va a spiegare che la corruzione, quindi l'illegalità, molto spesso viene a galla in quella zona grigia, chiamiamola così, degli appalti diretti al di sotto della soglia economica, per cui non ci sono delle norme più stringenti, ed è lì che appunto vari soggetti illegali pascolano in qualche modo. Dalla corruzione all'usura, l'Avvenire oggi apre con una lunga intervista al nuovo presidente della Caritas, Benoni Ambarus, che tra le varie cose che dice chiede un cambio della legge sull'usura, perché dice che in questo momento non è più adeguata, era una norma di 30 anni fa, del 1996. In questa pagina Avvenire ci racconta pure che arrivano in questo momento in discussione, arriveranno meglio, a settembre le linee guida sugli spot dell'azzardo, e su questo il governo si sta dividendo. Sappiamo quanto è grande il business dell'azzardo. Vado a prendere il Manifesto, perché ha una notizia ancora sulla vicenda No Tav, che oggi, stamattina alle 10, dovrebbero partire con una sorta di corteo e rompere quello che viene definito un assedio da loro. La mobilitazione No Tav dopo la serata di lotta annullata ieri, al termine di 3 giorni di iniziative nel cosiddetto non campeggio di Venaus, per oggi i No Tav annunciano: saremo in giro, chiamiamo un appuntamento per le 10, usciamo insieme dal presidio, perché appunto spiegano, vogliono rompere questo assedio e cogliere questa occasione di attacco mediatico, politico e militare come uno dei tanti momenti per ribaltare la paura e per farle cambiare campo. Questo hanno spiegato ieri i militanti No Tav, che oggi appunto alle 10, tra quarti d'ora circa, dovrebbero partire tutti insieme, uscire dal presidio per fare una manifestazione. Lo vedremo se sarà così. E Mario, eccomi, arrivo a Bologna, ci arrivo tanto restando sul Manifesto, perché è quello che gli dà più spazio, con il secondo titolo di prima pagina, che è: Bologna porta in piazza le sue ferite, e poi dedica una pagina, pagina 5, alla vicenda. Vecchie e nuove ferite, Bologna in piazza alla ricerca di unità, l'anniversario della strage e le tensioni dopo la morte di Fakir. Matteo Lepore, il sindaco, che dice: non cadiamo nella trappola. Il governo snobba il corteo, non ha mandato nessun ministro. L'anno scorso c'era stata la ministra Anna Maria Bernini, era stata fortemente contestata perché, come al solito, i rappresentanti della destra di governo non usano il termine strage neofascista. L'appuntamento di quest'anno è particolarmente importante per due ragioni. Uno, perché ci sono le contestazioni, le divisioni per quanto riguarda le nuove ferite, come le chiama il Manifesto, ossia la morte di Abderrahim Fakir, ucciso durante un fermo di polizia, e Potere al Popolo ed altre realtà che faranno uno spezzone alternativo al corteo, diciamo così, istituzionale. E poi c'è una sentenza in giudicato che dice invece chiaramente chi l'ha voluta quella strage, quali sono le colpe e le responsabilità. Sul Manifesto c'è un pezzo accanto a quello di Cronaca a firma di Saverio Ferrari, che ascoltatori e ascoltatrici dovreste conoscere, che dice: quando Licio Gelli finanziava Almirante, va a raccontare tutte queste cose. Di Bologna si parla, dicevo, anche su altri giornali. Vado a vedere al volo e a farvi capire come ne parla la Repubblica, che ha un racconto molto toccante, perché le celebrazioni ufficiali sono in corso adesso. Io sto guardando su una TV bolognese, le immagini della diretta stanno camminando, credo sia Corso Indipendenza, il corteo che arriverà poi appunto alla stazione, dove ci saranno gli interventi ancora del presidente dell'associazione familiari delle vittime, del sindaco Matteo Lepore, eccetera eccetera eccetera. Ma dicevo, le celebrazioni sono iniziate già ieri col racconto e in qualche modo la commemorazione dei 7 bambini morti, uccisi durante la strage di Bologna. Il 2 agosto dei bambini, scrive La Repubblica, il dolore di un padre. Ieri a queste celebrazioni c'era Horst Mader, tedesco, 82 anni, era lì e sarà lì anche oggi alle celebrazioni ufficiali. Lui ha perso 3 figli e la moglie durante la strage di Bologna. C'è un racconto davvero molto toccante dei suoi ricordi di quel momento. Vi leggo solo un passaggio, quello in cui si racconta quale epitaffio ha voluto scrivere Horst Mader sulle tombe della moglie e dei 3 figli. Lontano dalla patria dovevamo morire, la patria che abbiamo amato così tanto, ma siamo andati là dove non c'è più nessun dolore. Così La Repubblica. Infine, un'ultima segnalazione sulla giornata di celebrazione della strage di Bologna, la 46esima, il 46esimo anniversario, lo faccio dal Domani, dove c'è un pezzo a firma di Davide Conti. Anche in questo caso vi leggo il titolo: la strage di Bologna del 2 agosto 1980, l'asse eversivo tra P2 e neofascisti che voleva demolire la democrazia. Sul più grave eccidio di civili della storia repubblicana, le sentenze hanno restituito un'enorme mole di evidenze, ma rimane un'incessante campagna di negazione della realtà che consegna un interrogativo severo al presente, scrive Davide Conte. La verità giudiziaria certifica che a mettere la bomba furono i NAR, poi però soprattutto negli ambienti della destra c'è chi continua a negare, non solo della destra, in realtà c'è chi continua a negare. Lascio Bologna, anche perché ci torneremo appunto dopo le 9.30 e poi dalle 10 alle 10.30, facendo ascoltare un po' degli interventi che ci saranno oggi. Andiamo a parlare di femminicidio. Lo faccio andando a riprendere il Messaggero, perché ha il richiamo in prima pagina su questa notizia. Precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato. Daphne si chiamava questa giovane donna di 31 anni, fu trovata morta paio di settimane fa, il 13 luglio, ai piedi di un palazzo di Torbella Monica. Non fu un episodio accidentale, adesso si è capito. È stato fermato dalla polizia il compagno, uno spacciatore tunisino. L'uomo, quarantenne, è stato incastrato dalle telecamere. I residenti hanno testimoniato sulle loro continue liti. E quindi è appurato che anche in questo caso, si tratta di femminicidio. Femminicidio che è una nuova fattispecie di reato voluta dal governo. Provvedimento approvato qualche mese fa. Il Fatto Quotidiano va a riprendere la questione, dice: il flop del nuovo reato non si riesce ad applicare. Vale la pena spendere qualche minuto per capire meglio cosa si intende. È innegabile che finora la nuova fattispecie non abbia funzionato secondo le aspettative, rivelandosi un'arma spuntata se non addirittura un boomerang, scrive il Fatto Quotidiano. Il caso di ieri è infatti un'eccezione, quello che vi citavo di questa giovane donna 31enne, Daphne. Da quando è entrata in vigore, infatti, il 17 dicembre del 2025, il nuovo articolo 577 bis del codice penale è stato contestato appena 6 volte sui 35 femminicidi censiti nel 2026 dall'osservatorio di Non Una di Meno, con dei dati aggiornati all'8 di luglio. Insomma, un'assoluta minoranza. Il dibattito sul tema si è riacceso col delitto di Loreto, in provincia di Ancona, dove il 9 luglio la 33enne Luigia Fortunato è stata uccisa a coltellate dall'ex marito. un femminicidio per chiunque, ma non per la procura di Ancona, che ha accusato l'uomo di omicidio pluriaggravato standard. Quello marchigiano, però, non è affatto un caso isolato. Il reato speciale non è stato contestato neanche nel caso di Milena Vitanova, 56enne accoltellata dal marito il 9 maggio a Piacenza. Anche qui a spiegare le ragioni è stata la procuratrice Grazia Pradella. Non c'è nessuna prevaricazione della vittima in quanto donna. È un atto di disperazione familiare, ha detto. Valutazioni simili sono state fatte dai PM nella maggioranza dei casi. Per fare solo gli esempi più recenti, non sono stati considerati femminicidi nemmeno quelli di Katie Andreoni, 52 anni, uccisa insieme al figlio Mirko a Camaiore, in provincia di Lucca, il 24 giugno, dal marito che non accettava l'omosessualità di quest'ultimo. Di Luciana Capozzoli, 56 anni, strangolata in casa dal marito a Nocera Inferiore il 25 giugno, di Tania Sperindio, 63 anni, uccisa dall'ex marito a Coriano in provincia di Rimini il 15 di luglio. A cosa si deve, insomma, questo evidente flop? La spiegazione più convincente, scrive ancora il Fatto Quotidiano, sta in un problema tecnico della norma, segnalato da vari addetti ai lavori. Così come introdotta, la fattispecie è quasi inapplicabile perché è descritta attraverso categorie psicologiche sostanzialmente impossibili da dimostrare. Ecco, insomma, il perché non si riesce a spiegare il femminicidio, dice il Fatto Quotidiano in questo suo pezzo, in cui va a raccontare di come appunto sia davvero difficile andarlo a spiegare. Intanto continuano le celebrazioni per il 2 di agosto per la strage di Bologna, e io sto vedendo la diretta, e anzi guardate, stanno intervistando Paolo Libertini, il nuovo presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa.
E la collettività devono parlarsi. Io spero di essere stato, ripeto, diretto, onesto, educato, ma anche determinato, come da sempre vogliamo essere.
Si aspettava una risposta così dal sottosegretario? Cosa si aspetta ora dal governo?
No, dal sottosegretario mi aspettavo queste parole, insomma. Mi aspetto però che ci sia un seguito, nel senso che lui queste istanze le porti al governo, semplicemente questo. Dopo speriamo di avere riscontri. Non ci aspettiamo il colpo di scena il 2 agosto, ci aspettiamo delle parole come sono state, di conforto, ma anche poi di impegno. Vedremo, misureremo sui fatti,
dice. Adesso non ho sott'occhio le agenzie, non so cosa abbia detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, ve lo racconterò dopo le 9:30, perché questo è comunque lo spazio riservato alla rassegna stampa. Allora riprendiamola, ancora 6 minuti, le ultime notizie che vi voglio andare a raccontare. Siamo in periodo di esodo estivo, ieri e oggi tante le partenze per le vacanze. Siamo in periodo in cui sono due i temi che toccano gli italiani e le italiane che partono o che se ne stanno a casa: il costo dei carburanti e il grande caldo. E allora andiamo a vedere la questione del taglio delle accise, provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, che scadrà il 6 di agosto. Doveva esserci un taglio di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, questo quanto scelto dal governo. In realtà la Repubblica ci dice che è un'estate da bollino rosso sui prezzi, il caro benzina rovina le vacanze, continua a salire il costo del gasolio, la verde sfiora i 2 euro, bruciati di fatto 782 milioni in più rispetto a luglio dell'anno scorso. Massimo Ferraro scrive: esodo da bollino rosso nel primo weekend d'agosto, non tanto per le code in autostrada con 26 milioni di italiani in viaggio, quanto per il prezzo del carburante, che venerdì è tornato a salire nonostante lo sconto di 17 centesimi al litro introdotto dal governo sul diesel. L'ultimo taglio delle accise non si è mai trasferito interamente al distributore. A luglio gli sconti al distributore, intervenuti per 7 giorni, non sono riusciti a raffreddare i prezzi, scrive Repubblica. La spesa degli automobilisti nel mese che registra i consumi più elevati è stata di 5,6 miliardi di euro, 3,4 per il gasolio e 2,2 per la benzina, su 2,85 miliardi di litri venduti. Un esborso di 782 milioni di euro in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e se ne sono accorti gli italiani in viaggio ieri attraverso la penisola, ci dice la Repubblica. E poi l'altro tema è quello del grande caldo, e allora vado a chiudere la rassegna stampa con due articoli che di questo parlano. Uno ve lo prendo dal Corriere della Sera, eccoci qua. Caldo record, arriva al picco dell'estate, bollino rosso in 25 città, mai così tante. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il picco massimo, ieri toccati 41 gradi in Umbria, nel Ternano. Secondo i meteorologi proseguirà, probabilmente con temperature di poco più attenuate, almeno per una settimana, fino ad un break atteso per l'8-10 agosto, con qualche temporale localizzato, che però rischia di far aumentare l'umidità e quindi la sensazione di afa. Il cuore caldo è incentrato su pianura padana e regioni centrali. Le cause? Secondo i climatologi le più importanti sono due. In primis l'anticiclone africano, che non può più essere considerato un'anomalia, ma ormai è diventato la normalità, avendo scalzato in pianta stabile il più mite anticiclone estivo atlantico delle Azzorre. Il secondo fattore determinante, invece, è il riscaldamento progressivo del Mediterraneo. Il mare sta accumulando grandi quantità di calore, scrive il Corriere. Dalle 27 città controllate dai bollettini del Ministero della Sanità per i rischi legati al caldo, oggi 23 hanno avuto il bollino rosso, domani saranno 25, un record per quest'estate. La situazione non sembra destinata a cambiare di molto, sino alla fine della settimana entrante. Quindi questo è quanto dovremmo aspettarci, e invece andiamo a chiudere con un articolo che vi vado a prendere dalla stampa. Ah, mi scrivono, dici come si chiama questa TV bolognese? ETV. ETV è TV con l'accento, ETV.it, diretta streaming, la trovate. Se siete in Emilia Romagna ad ascoltare, invece la trovate anche sul canale numero 10 del digitale terrestre, così se volete potete seguire anche voi la diretta, anche perché ho visto prima Sky TG24 ha fatto sentire l'intervento del sindaco di Bologna Matteo Lepore, e adesso sta facendo altro Rai News 24. Al momento ha aperto un servizio nel giornale, nel telegiornale, non ha detto nulla, non ha fatto sentire nulla. Dicevo, vado a chiudere questa rassegna stampa con un pezzo che riguarda ancora la questione caldo dalla stampa. Noi da soli a combattere la morsa del caldo, ma adesso servirebbe una svolta politica, racconta Francesca Santolini. Gli anziani seduti sulle panchine con un gelato in mano, i turisti che cercano sollievo vicino alla fontana dei centri storici, i servizi televisivi che ripetono le stesse raccomandazioni, non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, come se il caldo infernale cui siamo sottoposti fosse un problema di comportamento individuale, qualcosa che ciascuno può affrontare seguendo semplici precauzioni. È una forma di infantilizzazione del discorso climatico, la trasformazione di una crisi collettiva in una somma di responsabilità private. Il caldo diventa una questione di prudenza personale, non il risultato di un sistema economico, di un modello urbano e di scelte politiche che hanno prodotto le condizioni nelle quali viviamo. Alla quarta ondata di calore della stagione, continuare a parlare soltanto di caldo significa fermarsi alla superficie del problema. Il cambiamento climatico non è un fenomeno atmosferico eccezionale, è un effetto, il prodotto di un modo di produrre, consumare, muoversi e costruire le nostre città. Come lo sono le mistificazioni di chi ancora oggi nega la dimensione della crisi o prova a raccontarla come un'esagerazione. Bisogna politicizzare la canicola, ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano francese Libération. Non un invito a trasformare il caldo in una battaglia ideologica, ma riconoscere che ciò che appare come una fatalità naturale è anche il risultato di scelte politiche. Politicizzare significa riportare il problema nel campo delle decisioni collettive, chiedersi chi vive nelle case più esposte, chi lavora nelle condizioni più rischiose, chi ha accesso agli strumenti di adattamento e chi resta senza protezione, perché il caldo non colpisce tutti allo stesso modo. Le temperature sono uguali per tutti, la possibilità di difendersi no. Il cambiamento climatico non crea le disuguaglianze, ma le rende più profonde. È proprio questo il punto che la destra ha rovesciato nel dibattito politico degli ultimi anni. Il clima è stato politicizzato, ma in una direzione opposta rispetto alla giustizia sociale. Il paradosso è che proprio mentre si denunciavano i costi delle politiche verdi, veniva rimossa la questione più concreta, il costo del cambiamento climatico per i più poveri. Riconoscere che il caldo è politico significa ammettere che non tutti entreranno nel nuovo regime climatico nelle stesse condizioni, perché quando il termometro supera i 40 gradi non misura soltanto la temperatura, ma la qualità delle politiche pubbliche, il grado di disuguaglianza di una società. E voilà, con questo articolo della stampa chiudo lo spazio di Itaca di oggi riservato alla rassegna stampa. Abbiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo con gli approfondimenti e torniamo a Bologna. A tra poco.